File 2, pagina 15. La circolare Paul, Vittorio e Giuntella. Il convegno odierno è un altro momento di una ricerca che l'ANED sta conducendo sotto gli auspici della Regione Piemonte per illustrare la deportazione in ogni suo aspetto. Dopo il precedente sulla conferenza di Wannsee, l'attuale intende studiare l'ulteriore passo verso una razionalizzazione dello sterminio, che resta l'obiettivo finale, ma che ora si vuol raggiungere attraverso lo sfruttamento totale del deportato fino alla morte, in un momento in cui lo sforzo dell'industria di guerra del Reich ha raggiunto la massima tensione. L'iniziativa dell'ANED viene a proposito in una fase della ricerca, ad opera di studiosi italiani, austriaci, tedeschi, sul lavoro coatto dei deportati nel quadro più ampio dello sfruttamento della manodopera straniera. Se il peso più duro e più tragico è riservato agli ebrei e ai politici dei campi di eliminazione, la grande schiera dei lavoratori nelle mani del Reich, dagli iniziali volontari che non potevano più interrompere il loro ingaggio, ai prigionieri di guerra che avevano accettato una condizione di semilibertà in cambio della disponibilità a lavorare anche nell'industria bellica, ai civili dei territori occupati all'est, trasferiti coattivamente in Germania, agli internati militari italiani, ai quali non fu esteso lo stato giuridico di prigionieri di guerra e in parte furono messi a disposizione delle SS, nelle condizioni degli ebrei e dei politici, era divenuta una massa che, in diverso grado di trattamento, era completamente asservita all'economia di guerra del Reich. Sauckel, parlando il 5 febbraio 1943 al congresso del Gauleiter di Poznan, afferma: «La durezza inaudita della guerra mi ha costretto a mobilitare in nome del Führer molti milioni di stranieri per impiegarli in tutta l'economia di guerra tedesca e tenerli al massimo del rendimento». Lo stesso Sauckel aveva dato l'anno prima la cifra di 5.124.000 lavoratori stranieri del Reich. Fritz Sauckel dichiarò al processo di Norimberga che di questa massa di lavoratori stranieri nemmeno 200.000 erano venuti volontariamente in Germania. Il problema dello sfruttamento della manodopera straniera sta apparendo sempre più come un aspetto essenziale anche per la storia dei lager e correlativamente per la storia della potenza economica delle SS. Non che le ricerche sui lager non avessero toccato in passato questi aspetti, ma si è troppo insistito sulla voluta inutilità del lavoro forzato, inteso come un ulteriore mezzo di schiacciamento della persona dell'internato. Il rapporto che Oswald Paul, Obergruppenführer delle SS e capo dell'Ufficio Centrale per l'Economia delle SS, predispone il 30 aprile 1942 per Himmler, segna una correzione di rotta rispetto alla conferenza di Wannsee, il cui obiettivo, come aveva detto Reinhard Heydrich, era la totale eliminazione degli ebrei e dei ceti dirigenti slavi. Paul osserva che la guerra ha portato evidenti mutamenti strutturali dei campi di concentramento, modificandone radicalmente l'utilizzazione dei detenuti, perché il profilo economico ha acquistato importanza preminente. Si impone quindi una nuova figura di comandante di campo come unico responsabile della manodopera, il cui sfruttamento dovrà essere estenuante nel vero senso della parola. Nel quadro dell'assoggettamento dei popoli inferiori, il ristabilimento di un sistema schiavistico doveva cominciare ad essere attuato nei lager, queste nazioni ci sono necessarie come schiave della nostra cultura e devono essere sfruttate fino in fondo, dirà Himmler ai generali dell'SS riuniti a Poznan il 4 ottobre 1943, senza inutili crudeltà, ma anche con estrema indifferenza per la loro sorte finale, perché sarebbe un crimine contro il nostro sangue preoccuparsi di loro, dare loro un ideale, preparando in tal modo i nostri nipoti dei tempi difficili. Himmler riconosce: noi non avevamo valutato questa massa umana come oggi la valutiamo, cioè come materia prima, come manodopera, il che dopotutto non è da rimpiangere, ma appare invece deplorevole ora come perdita di forze lavorative. È un peccato che i prigionieri siano morti a decine e centinaia di migliaia per esaurimento e per fame. Otto Brezham, diplomatico di carriera, ha detto all'ufficio politico del Ministero dei Territori Occupati, commenta il cambiamento: noi ci troviamo nella grottesca situazione di dover reclutare milioni di lavoratori dai territori occupati all'est, dopo che tanti prigionieri di guerra sovietici sono morti come mosche. Un altro aspetto che il Lager sta assumendo, con la massiccia deportazione degli ebrei, estesa ormai anche all'Europa occidentale, è quello economico, per la rapina degli averi, che viene consigliato ad essi di portare con sé per agevolare, si dice, la loro vita nei nuovi insediamenti nell'Europa orientale. Oswald Pohl tratta ora gli affari economici dell'organizzazione nata all'interno del sistema economico dell'SS, trasformatosi in una vera e propria società che aveva rapporti con la Reichsbank, alla quale viene fatto affluire l'ingente bottino rastrellato nei campi, dagli oggetti preziosi all'oro delle capsule dentarie alle considerevoli somme in valuta per lo più straniera. La Reichsbank accredita tutto a un nome fittizio di Max Heiliger. Nota: di fatto la Reichsbank fu sopraffatta dai depositi versati al nome di Max Heiliger, poiché le camere di sicurezza erano strapiene fin dal 1942, i direttori della banca, con la loro mentalità utilitaristica, cercarono di trasformare i depositi in denaro liquido, disponendone tramite le agenzie di pegno municipali. Fine della nota. L'archivio della gestione economica della rapina è stato ritrovato intatto e indica con precisione gli invii di denaro, oro, diamanti preziosi alla Reichsbank, calcolati alla fine dell'operazione in 1.30.047.983,91 Reichsmark. Nota: 1.479.893 Reichsmark. Fine della nota. Vi è anche documentata la destinazione degli indumenti provenienti dai deportati al Volksdeutsche, degli oggetti più ricercati, penne stilografiche, rasoi, occhiali, forbici, ai membri più degni e più provati delle divisioni SS. L'importanza economica del sistema concentrazionario diventa ancora più forte con la trasformazione dei campi in centri di manodopera da impiegare in proprio o da mettere a disposizione in industrie di guerra, sorta in vicinanza dei campi, come il complesso Buna Werke della AEG Farben di Monowitz, Auschwitz III. L'ingegnere Otto Ambras, in una lettera alla direzione della sua impresa a Francoforte, scrive: la nostra amicizia con le SS esplica un'influenza vantaggiosa. In occasione di un pranzo offertici dalla direzione del campo di concentramento, abbiamo messo a punto le opportune misure perché gli stabilimenti di Buna possano approfittare dei vantaggi economici derivanti dall'organizzazione veramente notevole del campo di concentramento. Le ditte pagano alle SS 6 marchi al giorno per ogni operaio qualificato e 4 marchi per gli altri. Il mantenimento degli internati costa alle SS da 0,30 a 0,70 marchi al giorno. Secondo il rapporto di Paul, la mobilitazione della manodopera concentrazionaria per il potenziamento dell'industria di guerra avrebbe dovuto continuare per la ricostruzione con la stessa intensità e lo stesso ritmo letteralmente massacrante in tempo di pace dopo la conclusione vittoriosa della guerra per la ricostruzione della Germania. Friedens Aug Gaben nota: le imprese SS prefiguravano dunque l'economia della società italiana ideale, della quale le SS erano chiamate a realizzare il modello in vista delle attività che avrebbero dovuto esplicare in caso di vittoria. La volontà delle SS di apparire in tutta la loro potenza negli anni della lotta militare è in funzione della volontà di mettersi in valore in vista del rude compito economico-politico di cui avrà l'incarico dopo la vittoria per animare e garantire l'espansione dell'impianto dello spazio vitale tedesco. Fine della nota. Una tragica visione del nuovo ordine da imporre all'intera umanità deve essere ricordato. Pagina 19.